60 ascoltarli e non sentirli, musica del secolo scorso, qui fra qualche secondo. Buonasera radioascoltatori, bentornati a questa nuova puntata, sento dei rumori di sottofondo, questa nuova puntata di 60, ascoltarli e non sentirli, musica del secolo scorso. In questa giornata particolare, che segue il Festival di Sanremo, abbiamo visto in queste sere come la nostra radio ha puntato una serie di programmi che hanno appunto analizzato nei minimi dettagli il nostro Festival di Sanremo. Questa sera, in questa giornata particolare, caro tecnico, sempre insieme a me, questa sera hai rinunciato alla tua grande Inter per essere qui in questa giornata.
È tanto grande, non è stasera, a quanto pare, anche se stiamo vincendo.
Mi sa che sta vincendo 1-0. Allora, ripeto, questa giornata della festa della donna è una festa, è un anniversario, una festa che un po' si legge da più parti, quindi dipende dall'osservatorio. Un po' controversa come festa. E come tutti gli anniversari, le feste, non manca anche un po' di retorica, soprattutto da parte degli uomini, ma anche di associazioni e partiti. Abbiamo visto anche negli ultimi giorni l'attualità politica ci ha presentato, insomma, aspetti anche di quei partiti che hanno fatto sempre dell'emancipazione femminile un vessillo, una bandiera, poi cadono nei vizi atavici della nostra società. Caro tecnico, noi stasera faremo da arredamento a questa serata, perché come...
Beh, io lo faccio già di solito.
No, vabbè, tu sei l'unico tecnico parlante di questa radio.
Che già è una cosa importante.
Bene, sì. Come i nostri radioascoltatori avranno già visto dalle locandine su Facebook, sarà la serata in cui le nostre bocche di fuoco della radio, cioè le nostre validissime collaboratrici, ci racconteranno il loro 8 marzo, con le loro esperienze personali, per quello che è stata la festa della donna, quella che è e quella che vorremmo che fosse. Avremo in studio qui con noi, dall'altra parte del vetro, mi dicono di stare vicino, sì, questo non è panoramico,
è un classico,
sì. Che io, a stare attento tecnico, io chiamerò con nome e cognome, perché ho visto una trasmissione poche sere fa su un canale, non ricordo quale, dove una nota giornalista rispose un po' piccata a un altro giornalista che l'aveva chiamata per solo nome. Disse,
okay.
Se io fossi stato uomo, lei non mi avrebbe chiamato con il nome, ma avrebbe... Vabbè, io allora presento subito le nostre due collaboratrici qui in studio, Giuseppina Paterna e Flavia Pizzuti, che è reduce già dal programma precedente.
Buonasera, ciao.
Mi cacceranno prima o poi. Buonasera.
E in collegamento abbiamo le nostre collaboratrici Melania De Carlo, Carmelina De Carlo, Franca Gentilesca e Veronica D'Andrea. Ovviamente,
buonasera a tutti.
A cui noi porgiamo il nostro saluto.
Beh, siete in buona compagnia, dai, non vi potete lamentare.
Ovviamente va tutto, noi vi ringraziamo e siamo onorati di avervi qui tutte. tutte
misuriamo bene le parole.
Ecco, bisogna. Bene, allora stavamo dicendo, intanto io ricordo anche ai nostri radioascoltatori il nostro numero di telefono, e se vogliono anche porci un contributo, vogliamo Volete leggere voi dall'altra parte?
Allora, 350-1262-963 per voi ascoltatori, siamo qui.
Quindi potete anche mandarci qualche messaggio, qualche vostro suggerimento e aggiungere elementi alla discussione che andremo a fare questa sera in modo molto pacato, anche non molto...
irruente.
Sì,
con tranquillità. Facciamo una chiacchierata.
Bene. Allora, io vorrei cominciare con voi.
Ok.
Ok.
Come vi accingete? È passata quasi, insomma, la giornata della donna.
Io stamattina ho portato le mimose alle mie colleghe.
Brava Flavia. Perché, per il discorso sempre della parità, no?
Sì, perché a parte che, ma non per il gesto della mimosa, che noi non ci fermiamo a queste
cose.
A queste cose, però fa sempre bene ricevere un dono, a prescindere poi dalla festività. E quindi, siccome poi la mimosa è bella, profumata, c'è anche un perché si regala la mimosa, proprio la mimosa, la festa della donna. E lo diremo magari dopo.
Certo.
E quindi è sempre bello fare un dono.
Sì, sono d'accordo.
A chi ci sta vicino, alle persone con cui trascorriamo tutta la giornata. Quindi se sono donne, regaliamo alle donne le mimose. Anche perché poi allo studio gli uomini ovviamente
non ci pensano.
Nessuno di loro ha portato la mimosa.
No, ovviamente noi abbiamo già superato questo
momento.
Noi regaliamo le mimose virtuali.
Ah, pensavo proprio alla pianta.
Ah, ok.
No?
Sì. Infatti ho detto prima, cioè dovevate accoglierci con gli alberi di mimose. Perché poi c'è la polemica che staccano le mimose dagli alberi.
Noi abbiamo semplicemente finito i soldi.
Siete poveri.
Siamo poveri.
Vabbè, siamo tutti poveri.
Io dico la verità, io non lo festeggio.
No, nemmeno io lo festeggio, però mi è bello, cioè la mimosa è profumata, giallo, quel luminoso, giallo luminoso, cioè dà quel tocco in più di primavera,
sì,
che inizia,
sì,
dai,
sì.
A prescindere dalla festa, dico.
Allora, benissimo, allora prima di passare alle nostre ospiti
sì.
Che sono in collegamento con noi, e ripeto, le protagoniste sarete voi, 60 ascoltarli e non sentirli, su un tappeto di musica del secolo scorso.
Che ci piace, sì. Dobbiamo dire.
Noi rassegniamo
le
dimissioni e, ripeto, facciamo da arredamento. Però prima di passare alla prima nostra collaboratrice in collegamento, ascoltiamo una prima canzone che di un gruppo di sole donne, sono 5 ragazze slovene, che fanno della musica popolare e anche tradizionale. Ascoltiamo il gruppo Navyank con Na Mojen Liku.
Naden veter pilja zama, važno niče si radec stran, pozabiti ne morem še, sem predolgo ljubila te. Zbujam se, ko se mirno spi in priznam mi se eno ni, ker bilo nama je lepo, a vse si zrušil in šel za njo. Na mojem licu zdaj ni več, krenki so vsje jok oveč, čas za cilju rane bo in pozabila bom se to. Na mojem licu zdaj ni več, krenki so vsje jok oveč, a reko Pošijo kati, pa se spomni takrat na nje. Važno niče si dalec stran, pozabiti ne morem še, sem predolgo ljubila te. Zbujam se, ko se mirno spi, in priznam mi se eno dni, ker bilo nama je lepo, a vse si zrušil in šel za njo. Na mojem licu zdaj ni več, krenki so vsje jok oveč, čas za Yeah.
Bene, questo era il gruppo Navyank, un gruppo sloveno. Il tecnico mi dice questa sera mi devo stare vicino al microfono. Va bene. Allora, prima di passare la parola a Melania, Flavia, tu volevi dirci qualcosa?
Sì, vi volevo leggere, che l'ho letto stamattina, perché qui è tutto un po' improvvisato, dobbiamo dire, perché oggi c'è stata questa idea di Alessandro che ci ha coinvolto, mi siamo molto contente. Sì. Però stamattina, quando mi sono svegliata, ho letto questo pensiero di Natascia Lusenti, che è una speaker di Rai Radio 2, che conduce il sabato e la domenica mattina alle 6 il programma Morning Show, 6 Morning Shows, quindi il sabato mattina e la domenica mattina. Lei ogni sabato e domenica scrive questo pensiero: questa mattina mi sono svegliata pensando a questo o quell'altro. E parla molto anche dei colori, infatti per questo poi mi sono appassionata, ecco. E lei ha scritto questo stamattina, che vi voglio proporre.
Sentiamo, Flavia.
Allora, questa mattina mi sono svegliata e ho guardato il calendario. Un altro 8 marzo, che a dargli un colpetto per abbassarlo verrebbe fuori il simbolo di qualcosa che non finisce mai. Ma siccome noi siamo qualcosa che finisce, è meglio non giocare con il tempo. Anche perché ne abbiamo impiegato molto ad arrivare fin qui. Mi sono alzata e ho visto sugli scaffali libri di donne che si sono firmate con nomi maschili per trovare un pubblico. O libri di donne che si sono firmate con il loro nome e hanno trovato pochi lettori maschi che ignorano che uno scrittore parla a tutti. Poi sono uscita di casa e sui cartelli che danno i nomi alle vie, ho letto solo le prodezze di uomini. Poi ho aperto i giornali e a occhi chiusi ho letto che abbiamo la percentuale più bassa di donne che lavorano e la più bassa di donne che decidono, e che i nostri stipendi sono più bassi di quelli degli uomini, e che se diventiamo madri mettiamo a rischio il lavoro, e che saremo comunque giudicate per i figli che facciamo o che non facciamo. Poi ho visto individui fermarsi agli angoli delle strade e ripartirne con piccole macchie gialle in mano, e mi sono detta che il giallo è proprio un bel colore e quei fiori mi piacciono quando il vento li culla sugli alberi, ma che nessun regalo può cancellare ogni volta 12 mesi di ineguaglianza.
Sottoscrivo ogni parola.
Carina lei.
Sì, poi tra l'altro hai trovato proprio un pensiero giusto, perché tocca i diversi argomenti, sì, di cui parleremo
per questo
stasera.
Io ho detto leggiamolo all'inizio, perché alla fine è un sunto di tutto.
Bene, allora, dopo queste considerazioni di Flavia, voglio passare la palla a Melania. Melania è la più piccola di voi,
sì,
e quindi oltre alle sue considerazioni che fra poco ci proporrà, voglio aggiungere un altro elemento. Voglio chiedere a Melania, che oltre ad essere la più piccola è anche la più battagliera,
e questo perché l'età,
sì, l'età ci mette tutto l'entusiasmo e la passione. Volevo chiedere a Melania se, essendo lei una poco più che ventenne, riscontra, sì, nelle nuove generazioni un diverso rapporto uomo-donna, e trova un riscontro positivo in quelli che sono i maschietti. Diciamo, c'è stato un cambio di passo rispetto alle generazioni precedenti. Melania?
Allora, innanzitutto, mi sentite?
Sì.
Allora, innanzitutto, buonasera a tutti e soprattutto auguri alle mie amiche di Radio Ruoti.
Grazie.
E non solo, a tutte le donne che ci stanno ascoltando. Allora, partiamo subito così. Io devo dire che sì, cioè, un po' di differenza l'ho notata. Nel senso che sicuramente qualche passo avanti è stato fatto, piccolo però è stato fatto. Sicuramente, cioè, non ho incontrato diciamo, ragazzi che mi chiedevano di preparargli da mangiare tornati dall'università o quando io tornavo dall'università. Però devo dire che su altri fronti le cose non sono cambiate. E questo l'ho notato io in prima persona, sì, ho solo 26 anni, però purtroppo l'ho notato, ad esempio, non lo so, questo fatto di vedere la donna come un possesso, come una propria proprietà. Questo l'ho riscontrato anche oggi, purtroppo, ai nostri giorni. Tipo, non lo so, mi è capitato di ragazzi che volevano che chiedessi il permesso per andare a ballare o che non volevano che mi vestissi in determinato modo. Questo sì, quindi devo dire che sono stati fatti passi avanti, ma molto piccoli, secondo me.
Ma perché viviamo in una società maschilista, esatto. Già il fatto solo di parlare,
l'impostazione,
io purtroppo, cioè, ci sono perché mi piace parlare della donna, però già il fatto che stasera siamo qui a parlarne e ancora a festeggiare significa che proprio non è come pensiamo.
Sì, diciamo, no, che appunto, secondo me sì. Il problema più grande oggi è proprio quello del pregiudizio, è rimasto forte, esatto. Chiaro. Quindi ci sono poi quelle classiche frasi, cliché, ma ancora 26 anni, ma il fidanzato non ce l'hai? Ma io all'età tua c'avevo già 2-3 figli, una casa che mandavo avanti da sola, i classici
oppure
cliché.
Oppure donne sposate a cui viene chiesto, ma quindi un figlio quando lo fate?
Esatto, a me è capitato. Senti, io posso dire una cosa, da quando mi sono fidanzata, giuro, ho avuto tutta una serie di queste frasi. Prima, devo essere sincero, ero abbastanza immune da tutto questo... modo di, da quando mi sono fidanzata, e quando ti sposi, ma ti sei sposata, ma quando lo fai un figlio?
Vabbè, esatto. Vabbè, questa era una domanda che si faceva anche ai maschi, quindi non era proprio
vabbè. Oddio Alessandro, dai,
no, dai Alessandro.
Cioè, a me è capitato anche di persone che mi venissero a toccare la pancia, puoi capire se ero incinta o meno,
anche
giuro.
Di persone che se qualcuno ti lascia ti vengono a dire ma ti sei fatta lasciare.
Voglio dire, chiudiamo la parentesi,
ovviamente la pancia non potevano toccare agli uomini, vabbè,
vabbè
Melania era una battuta.
Diciamo che abbiamo sempre dovuto combattere un po' di più, un po' tanto di più.
Esatto.
Quindi Melania, hai riscontrato, diciamo, nelle nuove generazioni che qualcosa è cambiato, ma ancora c'è tanto da fare.
Sì.
Il tecnico dice in peggio. Sì, perché voi sai qual è il problema? Che si pensa di essere cambiati, cioè
progrediti,
di essere...
ma in realtà no.
Ma in realtà no. No.
Quindi Melania, oltre a questa constatazione che hai fatto tu sulle nuove generazioni, in genere la festa della donna come la vedi? Come la vivi? O come vorresti che fosse?
Vabbè, sì, non so se già avete detto prima, ma ci sono donne che dicono no, io non lo festeggio, no, preferisco non ricevere le mimose, oppure donne che dicono no, ma io la mimosa la voglio. Insomma, diciamo che questa festa è sempre stata un po' controversa. Io credo che se vissuta come deve essere vissuta, cioè come un giorno in cui fare il punto un po' sulle... Diciamo che per me, io l'8 marzo l'ho sempre visto un giorno per ricordare le lotte femministe che sono avvenute nel passato e soprattutto per fare un po' il punto su quelle di oggi, su quelle odierne. Quindi se vissuta in questo modo, credo che sia un ottimo motivo, insomma, per festeggiare, tra virgolette. Poi sul fatto di non voglio ricevere mimose, sì, voglio ricevere la mimosa, su quel la trovo un po' una politica, è una polemica sterile, diciamo così, nel senso è un simbolo e cioè, viene preso come tale alla fine.
Bene Melania, allora resta lì, ovviamente faremo un altro giro di domande e considerazioni. Vorrei passare alla seconda ospite, che Carmelina De Carlo. Ci senti Carmelina?
Sì, buonasera a tutti, ecco. Voi mi sentite?
Sì, sì, sì. Hai ascoltato un po' quello che abbiamo appena detto, quello che ha detto Melania, quello che ha letto, le considerazioni che ha letto Flavia di...
Lusenti, sì. Natascia Lusenti.
Sì, sì, ho ascoltato e condivido appieno quello che è stato detto. Per quanto mi riguarda, la celebrazione di questa giornata mi fa riflettere molto sulla realtà in cui viviamo, come avete detto anche voi, realtà che ci vuole istruite, emancipate, realizzate, indipendenti, nonché madri accudenti. ma in realtà la società ancora non ci rende possibile realizzare appieno tutto ciò, anche perché prevale la mentalità secondo cui la casa e i figli sono una faccenda che riguarda quasi esclusivamente la donna. Non vi è la piena collaborazione della controparte, semmai è molto raro. Le donne se ne occupano, certo, lo fanno con amore, hanno le spalle forti, ma per poter fare tutto ciò, per potersi prendere cura dei figli, bisogna inevitabilmente fare dei passi indietro per quanto riguarda la propria realizzazione personale. Dobbiamo barcamenarci come equilibriste tra casa, lavoro, studi e figli per chi ce li ha. Se ci riusciamo, e cioè se teniamo sempre la casa in ordine, se abbiamo un lavoro stabile e anche dei figli, siamo brave. Se non ci riusciamo, ad esempio se la casa appunto è in disordine, se non riusciamo a cucinare qualcosa di decente ogni giorno, se non lavoriamo oppure lavoriamo ma non abbiamo figli, siamo comunque in difetto. E purtroppo questo modo di vedere le cose è ancora molto radicato. La donna ce la fa, certo che ce la fa sempre, ma l'aiuterebbe essere sostenuta un pochino in più, non dico chissà cosa. Basterebbe solamente essere ascoltata, capita e sostenuta. Dovrebbe essere la norma sapersi sostenute, ma se così non è, almeno che venisse sostenuta quando è in affanno. Vorrei citare infine un esempio molto attuale che riguarda la situazione che stiamo vivendo a causa della pandemia e che ci ha fatto conoscere la didattica a distanza. Ma che cos'è? La didattica a distanza è anche una madre che, malgrado la rabbia e lo sconforto nel vedere i propri figli interagire con le insegnanti attraverso un monitor, dà loro coraggio, sostegno e fiducia che presto tutto finirà, anche se lei stessa non è convinta. Resta loro accanto perché attraverso il suo sguardo sicuro che quei bambini riescono a superare le difficoltà. Ecco, io vorrei tutto questo non fosse dato per scontato. Ringraziamo ogni tanto il lavoro che queste donne svolgono tra le mura domestiche, accantonando tutte le proprie ambizioni. E seppure queste donne si vedono impelagate a fare sempre le stesse cose nell'arco della giornata, cadendo magari a volte nell'errore di sentirsi inconcludenti, in realtà queste donne devono sapere che stanno facendo tanto. Apprezzate il lavoro di una donna, non sminuitelo, non datelo per scontato o come qualcosa di marginale. E quando un bambino sta apparecchiando la tavola, oppure si sta rifacendo il letto, o sta sistemando i suoi vestiti nel cassetto, nessuno gli dica lascia perdere che quello è un compito da donna. Mi auguro, infine, e concludo, sarà possibile per la donna realizzarsi sia professionalmente che come madre, senza vedersi costretta a fare dei passi indietro o delle rinunce. Buon 8 marzo a tutte e abbiate cura di splendere, qualsiasi cosa facciate.
Bene, bene, Carmelina. Allora, intanto resta con noi perché passeremo poi a un altro giro di considerazioni. Intanto mandiamo un po' di musica, una canzone che per certi aspetti è diventata un po' un simbolo, una colonna sonora per certe donne, una canzone di Zucchero presentata a un Sanremo di molti, molti anni fa, che è Donne. era Donne di Zucchero. Ovviamente la festa della donna, ma non solo, è un periodo, non come mesi, ma proprio come epoca, dove vediamo episodi di violenza molto molto efferati, molti dei quali nei confronti di tante donne, insomma. La questione del femminicidio è una questione sempre più attuale e che più ci preoccupa. E io proprio per quanto riguarda la legislazione inerente a questi crimini, a questi reati, vorrei far intervenire la nostra terza ospite, che è Francesca Gentilesca, anzi Franca lei si fa chiamare adesso, però io ti ricordo sempre come Francesca. Vero, Franca?
Non è che mi faccio chiamare, buonasera a tutti.
Ma da stasera?
No, io ho visto la locandina del programma, e aperitivo con Fra, che non è Franca.
E non è
ma non così, è nemmeno francese.
Così uno non sa, cioè no, Fra e basta.
No, però
cioè,
io istintivamente quando Fra... è quasi Franca, un abbreviativo di Franca e non di Francesca.
Perché se no è Franci.
Vabbè, questo è sempre secondo te.
Bene, Francesca, in base alle tue esperienze anche professionali, ci puoi
ben
anche...
Ben ritrovati a tutti.
Ciao Franca.
Ciao.
Ci puoi anche parlare di quella delle nuove norme a tutela appunto della donna, che sono di recente e recentissime istituzioni.
Sì. Vabbè, io voglio solo dire che più che di festeggiamenti, a me piace omaggiare le donne. Infatti ho iniziato da ieri nella mia puntata a omaggiare tante personalità femminili che si sono distinte in tanti campi. Mi piace proprio fare questo. Poi gli auguri lasciano il tempo che trovano. In merito invece a quello che hai poc'anzi detto, va sicuramente nominata una legge importante, che è quella, la numero 69 del 2019, il cosiddetto codice rosso, che ha la sua applicazione in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere. Molto importante, perché non solo ha inasprito il trattamento sanzionatorio dei reati già esistenti e previsti dal nostro legislatore, ma ne ha introdotti due molto importanti, ma proprio perché la società ha richiesto questo, cioè si sono sviluppati dei fenomeni che prima non esistevano, e in particolar modo sono il revenge porn e lo sfregio al volto. Purtroppo sono due ipotesi di reato gravi e importante richiamarle, che colpiscono solo le donne. Il revenge porn consiste nella diffusione in rete di immagini sessualmente esplicite senza il consenso del soggetto ritratto. E l'intento è quello di denigrare appunto la donna, che solitamente è stata un ex partner, mentre lo sfregio al volto, e questo lo sappiamo perché la prima battagliera in questo senso è stata Lucia, che si è trasformata purtroppo. Mi sentite?
Sì, sì.
Ah, sì.
Questo è riguarda invece una lesione che turba l'organismo. Si dice dello sfregio al volto come indicativo, ma riguarda tutto il corpo femminile. E l'intento è proprio quello di deformare per vendetta l'aspetto di una persona, e anche questo in tutti i casi è una conseguenza di una relazione finita male. Un'altra particolarità di questo codice rosso, vabbè, io cerco di sintetizzare molto, è la rapidità dell'iter procedurale, cioè nel senso che questi reati dovrebbero essere, uso il condizionale perché purtroppo a volte non accade, dovrebbero essere trattati con più celerità, appunto, cioè nel senso che una volta denunciato il fatto, la magistratura dovrebbe essere già operativa. E oggi la ministra dell'Interno, Luciana Lamorgese, nel suo intervento ha riportato un po' i dati di quelli che sono stati questi reati nell'anno Covid, e ovviamente non sono incoraggianti, perché se da un lato c'è stata una diminuzione dei cosiddetti reati spia, cioè quelli che riguardano l'espressione di violenza fisica, sessuale o psicologica, sono calati del 6%, sono aumentati invece gli omicidi, e le donne hanno trovato la morte per mano di marito, compagno o ex partner. E la stessa ministra oggi ha invitato tutti a denunciare qualsiasi gesto di violenza subito, anche inizialmente può essere anche solo verbale, e quindi questo non so, posso aggiungere altro.
Io volevo dire, a proposito appunto di queste norme, queste leggi che tutelano la donna in casi di violenze, di presunte violenze.
Sì, questi sono i casi estremi.
Dico, diciamo, c'è molta gente che ma anche molte donne, e io pongo la domanda a te, ma poi una riflessione che voglio anche dalle altre. Sul femminicidio, che è stato istituita la norma che lo punisce come un reato particolare, molti dicono ma come se uccidere un bambino o un vecchio fosse meno grave che uccidere una donna. Insomma, le violenze e gli omicidi al di là hanno tutti lo stesso valore, hanno le stesse conseguenze. Tu cosa ne pensi al riguardo, Francesca?
Ma infatti per le altre categorie di reato, ad esempio l'infanticidio o altro, c'era già una normativa ad hoc, e per questi nuovi fenomeni che si sono diffusi, che il nostro ordinamento era lacunoso. D'altronde il legislatore cerca di colmare appunto le lacune legislative rispetto a fenomeni sociali nuovi, ma poi per il resto è un fatto culturale.
Bene,
cioè, non
bene,
basta la norma.
Sì, no, è ovviamente non è una legge che può cambiare anni e anni e secoli di, quindi diventa poi un problema culturale, ma non solo per, ovviamente per questa che è l'aspetto più grave, più preoccupante, ma anche per tutti gli
generale,
atteggiamenti, diciamo,
sì,
maschilisti.
Però secondo me il discorso del femminicidio è legato anche al concetto di possessione, cioè nel momento in cui l'uomo va a uccidere la compagna è: io ti uccido perché tu sei cosa mia, allora posso fare di te quello che credo, tu non vuoi me, allora non ti faccio, non puoi essere più di nessuno, quindi ti elimino. C'è proprio anche questo legame, secondo me, con il concetto di che dicevamo prima, che la donna è vista sempre come una proprietà privata.
È qualcosa di nuovo, come ha detto Franca,
sì,
perché la violenza è sempre da condannare,
certo,
cioè qualsiasi tipo di violenza, però è nuovo perché mentre prima la donna stava zitta, stava in casa e non si lamentava, ora zitta non sta più, e quindi queste sono le conseguenze.
Torneremo su questo, intanto vogliamo presentare la quarta collaboratrice che in collegamento, che è Veronica D'Andrea. Buonasera Veronica.
Buonasera Alessandro, buonasera alle mie colleghe, a cui va un particolare
ciao,
abbraccio.
Hai ascoltato un po' cosa abbiamo
benissimo
detto?
Sì, ovviamente io sono d'accordo con le ragazze, insomma, che mi hanno preceduto. Effettivamente è una giornata particolare dove ecco, si vuole festeggiare quella che è la donna, in realtà forse anche la conquista di una, forse di una vita nuova, di una realtà a cui non era abituata, ecco, seppure poi ci dirà meglio Melania che cos'è effettivamente l'8 marzo. Io invece voglio, per me, allora, questa giornata è particolare da un punto di vista personale perché è il compleanno di mia madre, quindi lo festeggiamo sempre.
Auguri,
quindi
abbiamo alla mamma.
Auguri.
Grazie, quindi abbiamo un motivo in più per poter festeggiare. Però io vorrei non solo parlare della donna, ma parlare degli uomini e delle donne che amano le donne. Perché secondo me è proprio quello che va festeggiato l'amore per se stesse, l'amore appunto, l'amore non ha genere, quindi se una donna ama un'altra donna, piuttosto che ci sono anche gli uomini, cioè ci sono tanti uomini che amano le donne, abbiamo parlato di femminicidi sicuramente, però io voglio pensare ancora in una, in una realtà dove l'amore esiste. E non a caso volevo riallacciarmi con voi a questo periodo particolare, il 2021 è particolare perché ricorrono i 700 anni dalla morte di Dante Alighieri. E perché lo volevo introdurre in questa riflessione? Perché in realtà mi affascina molto, mi è sempre affascinato anche al liceo, questo amore sconsiderato che ovviamente Dante aveva per Beatrice, seppure non l'avesse mai incontrata fisicamente, provava un amore davvero mistico. Io non so tu come la pensi, Alessandro, come la pensano anche le mie colleghe, ma era qualcosa di magnifico, perché la dipingeva davvero come una Madonna. Ci ricordiamo nell'ultimo in Paradiso, lei stava proprio lì, tutta aurea, tutta piena di luce, quindi diciamo un amore che va oltre ogni realtà. E quindi mi piace pensare che appunto questa giornata, magari i fiori che vengono regalati e non sempre vengono regalati così tanto per, siano veramente pregni di un significato più profondo.
Bene, allora tu resta sempre qui con noi perché dobbiamo fare un altro giro di domande, sì. Voi dovete essere qui pronte.
Tipo le consultazioni del presidente.
Sì. Allora, prima di passare alla linea Melania, che ci descriverà, ci racconterà un po' l'iter, le origini di questa festa, e io volevo tornare a ciò che avete accennato qui in studio prima, sull'uomo che non riesce ad accettare questa nuova
veste,
no, non riesce a accettare questo nuovo ruolo della donna, un ruolo nuovo che ha scardinato.
E questo
un po'.
Però ce lo dovete dire voi, no, se riuscite ad accettarlo.
Allora, io,
o no.
Io vi presento una canzone che è di molti molti anni fa, che non so se la parola uomo qua si riferisse all'uomo in quanto uomo o al genere umano, e non so se si riferisse proprio a un rapporto uomo-donna, però descrive lo stato di un uomo in crisi, e che io un po' vedo nell'uomo di oggi, che di fronte a questo emergere del ruolo della donna, certe volte,
certo,
a volte è impreparato e è un po' a disagio. Ora, Claudio Lolli, Un uomo in crisi.
Sorrisi sulla bocca stralunata di un uomo in crisi, come guarda sempre in basso, come cerca protezione, come evita ogni passo di attirare l'attenzione, sui suoi occhi stanchi e bui senza più salde certezze, come cerca con le mani sempre nuove sicurezze. Hai notato com'è facile sentirselo un po' amico quando, con aspetto gracile, con gesto antico, si avvicina alla tua anima, cerca in te i suoi dubbi, poi con fare indifferente fugge vinto dall'orgoglio fino a che non riconosce i suoi timidi sorrisi sul tuo tuo volto stralunato in perenne crisi.
Ed era Claudio Lolli, Un uomo in crisi, canzone dei primi anni 70, quindi parliamo di quasi 50 anni
del secolo scorso.
Allora, prima che Giuseppina Paterna faccia le sue considerazioni proprio inerenti al mondo del lavoro, in cui ovviamente
alla parità
appunto, vogliamo tornare a Melania, che ci parlerà un po' delle origini di questa festa.
Eccomi.
Vai Melania.
Mi sentite?
Sì.
Ok. Allora, innanzitutto diciamo che solo in Italia si chiama Festa della Donna, perché in tutto il resto d'Europa e del mondo si chiama Giornata Internazionale della Donna, che è più appropriato, no? E, al contrario di quello che ci hanno insegnato, che abbiamo letto sui libri di storia, questa giornata non venne istituita per commemorare le 140 operaie che persero la vita nel 1911 in una fabbrica che fu incendiata a New York, ma l'istituzione proprio di questa giornata ha, diciamo, una storia molto più complessa. Molto in breve, il primo Women's Day fu celebrato nel febbraio del 1909 negli Stati Uniti, ma con una manifestazione che in realtà era per il diritto al voto femminile. In questa data, però, diciamo che proprio l'8 marzo, come ricorrenza per festeggiare la donna in particolare, la dobbiamo alla Russia, perché a San Pietroburgo nel 1917 le donne protestarono per chiedere proprio la fine della Prima Guerra Mondiale, e questa manifestazione ebbe proprio così tanto clamore, così tanto successo, che 4 giorni dopo lo zar abdicò e istituì la Giornata Internazionale dell'Operaia. Quindi tutto è partito dalla Russia. Poi in Italia i primi tentativi di, diciamo, introdurre una giornata dedicata alla donna risalgono al 1922, ma solo dopo la fine della guerra, quindi siamo nel 45, questa giornata è stata proprio fissata sul calendario. E a chiedere l'introduzione di questa giornata fu l'UDI, cioè l'Unione Donne in Italia, formata da militanti del Partito Comunista Italiano, del Partito Socialista Italiano, del Partito d'Azione della Sinistra Cristiana, e la prima volta che venne celebrata fu l'8 marzo del 1946. E diciamo che soprattutto serve per ricordare ancora oggi che la conquista della parità di genere è ancora lontana, purtroppo, e ogni giorno dobbiamo lottare per raggiungerla. Come dicevamo prima, non si tratta solo di un divario economico, ma soprattutto di un divario sociale. Si parla di femminicidi, di violenza domestica, molestie, e quindi niente, siamo qui anche per parlare di tutto questo.
No, io volevo, prima di passare la parola a Giuseppina, voi su questo vorrei che un po' tutte vi esprimesse. Ma in genere, io quando parlavo di retorica prima, no, mi riferivo al fatto che si tende in queste giornate, no, a enfatizzare il ruolo della donna, no? Nel senso, perché la donna deve essere trattata in un modo, considerata in un modo, no? Perché la donna è intelligente, perché la donna è superiore in questo. Io è un discorso che questo non riesco ad accettare. La donna, io mi avviso, c'è la donna cretina come c'è l'uomo cretino, c'è la donna che non ha virtù come tanti di noi non abbiamo nessuna virtù. Quindi non è il fatto che debba essere una motivazione per cui la donna, no, siamo degli esseri umani, donne, uomini, altri generi, e dobbiamo essere considerati alla stregua di qualunque essere umano.
Ma appunto io credo che sia proprio questo il problema, cioè che questo lo pensi tu Alessandro, lo penso io Melania, lo pensa Carmelina, Veronica, Francesca, eccetera. Non lo pensa tutta una fetta di popolazione che ancora oggi crede che gli uomini abbiano più diritti delle donne, e questo è un dato, cioè, oggettivo a cui non si può non dare conto.
Ma infatti io voglio dire una cosa. A contare sono i dati e i fatti. Allora, secondo l'indice che misura la disparità di genere, ci vorranno altri 108 anni per raggiungere, esatto, la parità tra uomo e donna, e questi ostacoli sono soprattutto i pregiudizi sociali che poi si riversano in tutti i settori. Neanche a farlo apposta, oggi il nostro nuovo premier Draghi, che ha scelto proprio l'8 marzo per fare il suo secondo discorso pubblico, si è fermato proprio su questo passaggio che io riporto perché è funzionale al discorso che stiamo facendo sulla parità. Lui ha detto che l'Italia è l'ultima in Europa nella differenza tra tasso di occupazione femminile e maschile, cioè le donne italiane continuano a non accedere al mondo del lavoro. Effettivamente l'Italia è un po' giù in tutte le classifiche, sia per quanto riguarda la differenza salariale, sia proprio per quanto riguarda l'occupazione. Infatti oggi diciamo che l'8 marzo è anche un giorno in cui si fanno tanti bilanci, sia sul femminicidio, sulle violenze e tutto quanto, ma anche dal punto di vista occupazionale. Infatti con il Covid c'è stato un crollo dell'occupazione femminile, cioè le prime a rinunciare al lavoro o sono state licenziate sono state le donne, perché c'è il luogo comune che le donne debbano curare la casa, curare la famiglia, i figli. Quindi c'è anche questo dato qui. Tra l'altro, invece, voglio dirvi un'altra...
No, io su questo dato vorrei dei lumi che sembrano messi lì, però se in un periodo di questo, come questo, che è vietato il licenziamento, in quali campi sono stati...
Attenzione, c'è la legge che vieta il licenziamento per la maternità, però poi l'implementazione è sempre diversa dalla legge. C'è il cosiddetto... cioè, non mi dire che non hai sentito parlare delle dimissioni in bianco.
No, dell'ultimo anno c'è il divieto di licenziamento perché c'è
per causa
Covid.
Ecco, io
ma c'è chi rinuncia.
C'è chi rinuncia, quindi... oppure chi si prendono delle aspettative, oppure c'è il problema di questi... di questa DAD, voglio dire.
Il problema è che tante volte si è messi in condizione di rinunciare.
Perché non ci sono anche molte volte gli strumenti che aiutano le donne a portare avanti le due cose.
Se la ministra delle pari opportunità Bonetti pare abbia annunciato che ci sono misure che stanno mettendo in campo per il congedo
parentale. Ecco. Sì, ci sono, però in realtà bisogna vedere quando poi le aziende le mettano in campo. Io voglio dire solo un'altra cosa. C'è un dato molto interessante, che il fondo sovrano norvegese, che è il più grande investitore al mondo, ha deciso che investirà soltanto nelle aziende che avranno almeno il 30% di donne nel consiglio di amministrazione. Quindi questo è importante perché? Perché dove non arriva la legge, arriva la pressione fiscale di capitali. Quindi dice, allora io azienda, per cercare di essere attraente agli occhi degli investitori, devo quindi necessariamente portare questo numero di donne nel consiglio di amministrazione, attenzione, quindi proprio nella gestione, nella capacità di scelta, di fare delle scelte diverse magari da una visione maschile. E molti hanno detto che la scelta fatta dal fondo sovrano norvegese non sia stato fatto per una questione etica, ma proprio per una questione economica, perché secondo alcuni dati, secondo alcune ricerche, avere nel team sia uomini che donne contribuisce a raggiungere degli obiettivi sempre più alti, perché la visione femminile è un contributo.
Questo succede anche nel nostro piccolo qui, qualche bando regionale premia l'imprenditoria femminile,
da qualche punteggio, ci sono gli sgravi fiscali e tutta una serie di cose. Poi voglio parlarvi di due donne che hanno proprio, insomma, sono molto forti. Non voglio dire, io odio l'espressione hanno gli attributi, siamo donne e non ce li abbiamo, però siamo forti uguali.
No, questo Giuseppina, queste due donne a cui tu ti
forti
fici, ce le vuoi dire dopo, quando farò un giro e chiederò a ognuna di voi?
No, io voglio dire solo questa cosa perché è legata alla discriminazione salariale. Sono due calciatrici, Una è una norvegese che rifiuta, aspetta che vi leggo anche il nome, si tratta di Ada Egberg, che dal 2017 rifiuta di entrare nella nazionale del suo paese in segno di protesta contro la disparità di trattamento salariale. E l'altra è Megan Rapinoe, che penso insomma la conosciate un po' di più, è un'americana che si rifiuta di cantare l'inno americano e invece cosa fa? Si mette in ginocchio con la mano sul cuore in silenzio. Questo gesto è stato ripreso da altri suoi colleghi uomini proprio per mettere un focus su questa disparità di trattamento nello sport. Tant'è vero che manco a farla apposta, Lorenzo domenica, mentre guardavamo il 90° minuto, mi dice: lo sai che sono due volte che dedicano un paio di minuti al calcio femminile? Giusto? È una cosa nuova, quindi forse sì, è un passo in avanti.
Stai aprendo un mondo
di
polemiche.
Vabbè, però
apri un
e
mondo.
Perché ci sono le polemiche?
Ma avremo ancora modo di parlare. Prima di ascoltare la prossima canzone, io intanto inviterei le nostre amiche in collegamento ad intervenire quando vogliono, quando lo ritengono opportuno. Io intanto mando una canzone di una artista degli anni ancora in attività, che per me, io senza esternare in modo molto plateale, è stata un'icona dell'anticonformismo, di una donna che effettivamente è riuscita a scardinare certi luoghi comuni di vedere le donne, quindi una donna trasgressiva in modo molto elegante, e che andiamo ad ascoltare in una canzone, Dimmi che non vuoi morire. La cantante è Patti Bravo.
Sono la sola ormai, credi, non c'è più nessuno che, quando chiedi troppo e lo sai, quando vuoi quello che non sei te, ricordati di me, forse non mi credi. Guarda, sono qui per me, non ti ricordi, eri come loro te, tutti quanti sono degli eroi, quando vogliono qualcosa, beh, lo chiedono, lo sai, a chi può sentire. Cambio io la vita che non ce la fa cambiare me. Bevi qualcosa, cosa volevi? Vuoi far l'amore con me? La cambio io la vita che mi ha deluso più di te. Portami al mare, fammi sognare. Dimmi che non vuoi morire. La, 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 la. Dimmi, sono solo qua. Ti sei ricordato che hai una donna che se non ci sei, come fare a stare senza te? Piangi insieme a me, dimmi cosa c'è. La cambio io.
Ed era Patti Pravo con E dimmi che non vuoi morire. Flavia, volevi
sì, volevo
aggiungere
prendere
qualcosa.
Spunto da Patti Pravo, la cambio io la vita che non ce la fa cambiare me.
E tu cosa vorresti cambiare?
Allora, no, e pensando anche a quello che ha detto Melania prima, che alla fine questa giornata, più che una festività, più che farci gli auguri, effettivamente deve portare a dei cambiamenti, cioè a fare un po' il punto della situazione.
Esatto.
E a pensare alle lotte, che, cioè non parlare sempre delle lotte
passate,
che ci sono state e che nel bene o nel male hanno avuto una risposta,
esatto,
un esito. Invece dobbiamo parlare di quelle attuali, come parliamone. Quella, allora, l'altro giorno ho visto mi è apparsa un'immagine di questa assorbente con le firme,
sì,
perché c'è stata un'associazione che si chiama Associazione Onde Rosa, che ha iniziato questa campagna di firme per abbassare l'IVA sugli assorbenti, che è al 22%. In realtà,
cioè, sono tassati come gioielli.
Sono tassati come gioielli, ma in realtà, siccome noi dobbiamo togliere questi tabù, allora il ciclo è qualcosa che arriva puntualmente ogni mese alla donna,
è una cosa
che
fa parte
della
nostra
natura.
Ecco.
E quindi non si capisce il motivo per cui questi assorbenti devono avere un IVA del 22%.
Anche sì, perché esiste.
Anche perché ci sono delle normative che già dal 2007 c'è la tampon tax, cioè che vuole ridurre, ci sono delle normative europee che consentono di ridurre l'IVA e in Scozia, solo in Scozia nel 2020, gli assorbenti sono finalmente gratuiti a tutti, solo in Scozia.
Cioè, vedo Melania col ditino.
Quindi vedi che si è accesa la discussione.
Ecco, vuole dire qualcosa? Vai Melania.
Sì, adesso faccio vedere a tutti che sono la più agguerrita, altrimenti non mi credono.
Grande,
no,
Melania.
Scherzo. Però volevo dire che io proprio l'altro giorno, sono onesta, di solito gli assorbenti a me li compra mia madre da quando abito qui, cioè da quando sono di nuovo a casa. L'altro giorno sono dovuta andare da sola a comprare gli assorbenti, li ho pagati 5,20 euro. Quando sono andata per pagare sono rimasta, ho detto 5,20 euro, ma che cosa è successo? Cioè c'è la tampon tax, però noi gli assorbenti li paghiamo 5,20 euro, che è un furto.
Sì, perché
cioè,
a discrezione di ogni Stato può implementare la normativa europea e l'Italia ha deciso di lasciarla al 22%. Questo
esatto,
è.
Esatto. Appunto,
invece questa raccolta
dice,
firma vuole ridurla al 4%.
Che poi tra l'altro, siccome in realtà la tampon tax copre tutti i prodotti dell'igiene femminile, facevamo adesso prima la considerazione con Flavia, cioè se io acquisto un flacone di bagnoschiuma, con lo stesso prezzo compro un coso così piccolo, una boccettina di detergente intimo femminile.
No, io sorridevo perché ci sono gli amici tecnici che alludevano a me,
cosa?
Che anche io forse rientrerei in questa categoria.
No. Io adesso ti faccio sbranare da loro.
No.
Perché quando in una puntata del mio programma parlammo di questa, non lo so, mi sa che c'era il primo distributore di tamponi gratuiti in un'università a Milano. Non voglio dire una storia.
Sì, a Milano.
C'era il nostro ospite, era il conduttore di questa sera, disse che anche lui allora voleva le lamette gratis.
Sì, questa cosa l'ha detta anche a me un po' di tempo fa. E gli ho detto, scusami.
Vabbè, ma allora pure noi la tinta per i capelli, cioè, che significa? Cioè,
non lo puoi mettere sullo stesso piatto della bilancia, Alessandro, dai.
Una battuta buttata.
Infelice, infelice.
No, però tornando al discorso, io ho sentito oggi una donna, una scrittrice, non ricordo il nome, non mi sforzo nemmeno di ricordarlo a quest'ora, che in effetti, parlando del mondo del lavoro, praticamente sosteneva che comunque la legge sulle pari opportunità in ambito lavorativo, che è del 77, portata da Tina Anselmi, comunque ha scardinato quelle disparità che c'erano. E in effetti oggi, al di là degli episodi dove, ma questo succede pure con gli uomini, quindi dove si fanno contratti che non si riconoscono tutti i diritti, però bene o male quella legge a detta era una sociologa, ma anche di altre donne, comunque ha funzionato sotto certi aspetti.
Sì, c'è stato un progresso,
sì.
Però poi c'è anche una battuta di arresto.
Sì, no. Però diceva che forse la questione è molto più drammatica, tra virgolette, nei livelli alti. nelle carriere, nelle alte carriere direttive, nella politica, nell'economia, eccetera. E lì forse è un po' ancora c'è la disparità.
Ma infatti è per quello che il fondo norvegese ha lanciato questa sfida.
Però io volevo chiedere a voi, se come abbiamo detto prima, in quanto a legislatura, bene o male ci siamo, cioè è una legge che riconosce pari diritti a uomini e donne. Ovviamente le leggi, come tutte le leggi, quando vai a implementarle, quando le vai a mettere in pratica, trovano degli ostacoli nella società che sono di carattere morale, sociale. Quindi secondo voi quali sono, per una donna che intraprende un'attività, una carriera, gli ostacoli più gravi, più importanti da rimuovere? Io no, questa domanda la faccio a tutte, in modo possiate esprimervi. Vogliamo cominciare dalle ragazze in collegamento. Comincerei da Francesca.
Che cosa bisognerebbe rimuovere ancora?
Il
pregiudizio che una donna mamma è molto più limitata.
Condivido, Francesca, il pregiudizio è il problema più grande.
Esatto. Assolutamente, anche io.
Però io voglio lanciare un'altra provocazione, cioè nel senso una provocazione fra virgolette. Allora,
volevo solo un attimo dire ad Alessandro che a volte, vabbè, il suo ruolo, quello di dire non necessariamente c'è questa differenza. Invece c'è, cioè, perché fino al 2016 si è dato per scontato che il cognome del nascituro fosse quello paterno. Invece poi una importante sentenza della Corte Costituzionale ha detto che anche la mamma può attribuire il suo cognome al figlio nato da matrimonio, e invece proprio recente, dell'inizio di quest'anno, una sentenza che dice che si può la donna attribuire il proprio cognome al figlio anche se è nato fuori dal matrimonio, purché ci sia un accordo tra i due.
Ma queste cose, mi scusi Francesco, sono molte le donne che sostengono che non sono questi i veri problemi della disparità fra uomo e donne. No, non sono io a dirlo, ma sono, perché a volte
se parli con l'avvocato matrimonialista molto importante Bernardino De Pace, che ha fatto dei due cognomi proprio il suo successo, la pensa diversamente.
Ah, vabbè, no, io non erano mie considerazioni, io riporto.
Io penso sia importante invece, sai perché? Perché tu dai la possibilità, cioè c'è un riconoscimento. Tu stai riconoscendo, cioè, finalmente il ruolo della donna. Poi lascia fare che alcune donne vogliono usufruire o meno di questa possibilità di mettere il doppio, certo, il doppio cognome. Però tu con questa sentenza stai riconoscendo, cioè ti rendi conto che noi abbiamo dovuto aspettare una sentenza per venire riconosciuto il ruolo della mamma, della madre? Cioè mi sembra assurdo.
Quindi
come situazione.
Voi collegate, date la giusta importanza, un'importanza molto marcata anche al dizionario.
Sì,
proposito di questo vorrei dire una cosa che è successa a Sanremo, proprio tristissima, non per parlare sempre di Sanremo, ma c'è stata la direttrice, io la chiamo direttrice d'orchestra, che ha sottolineato, allora secondo me non è importante, cioè io faccio un mestiere che è stato sempre un mestiere maschile, ingegnere,
e resta
ingegnere, ma a me non me ne frega niente, sì, se mi chiamano ingegnere, architetto, cioè non è quello il punto. Però una donna che va su un palco così prestigioso come quello di Sanremo e deve precisare che lei è direttore d'orchestra e non direttrice, secondo me lei può essere la direttrice più famosa del mondo, ma rimane una stupida. Cioè, vabbè, permettetemi di dirlo,
è un punto di vista.
Sì, vabbè, ma è un punto
anche
di vista,
un segno di libertà, è la sua libertà.
No, lei ha tenuto a precisare che lui l'aveva chiamata direttrice e lei non voleva essere chiamata direttrice. Cioè, detto da una donna è molto triste, a mio avviso, molto triste.
Vabbè, con questi elementi che abbiamo messo, vogliamo sentire Carmelina e Veronica, che da un po' che,
certo,
non la sentiamo. Prima Carmelina e poi Veronica, e poi Melania che ha alzato il ditino. Melania, è bene che la teniamo calma, perché ho visto.
Ma no.
Allora, posso?
Sì, vai.
Allora, allacciandomi all'ultima cosa che ha detto Flavia, senza voler giustificare, entrare nel merito a quello che ha detto la direttrice, direttore d'orchestra, io penso che lei forse abbia sottolineato direttore forse per sentirsi alla pari dei suoi colleghi, non lo so, a me viene da fare questa riflessione. E poi riguardo l'accesso della donna al mondo del lavoro quando è mamma, quello che dovrebbe cambiare è proprio che quando si presenta una possibilità di lavoro per la mamma, la donna non deve entrare nel panico, tra virgolette, oddio, adesso come faccio con i bambini? Cioè, ci sono anche magari carenze strutturali che ti aiutano, ti supportano nel gestire questi bambini, perché di fatto qualcuno poi deve occuparsi di questi bambini, non è un pacco che tu lo lasci, quando torni da lavoro lo riprendi. Cioè, è una tematica molto vasta con cui dovere fare i conti per permettere che anche le donne possano accedere al mondo del lavoro con più serenità.
Beh, questo è un ostacolo pratico che si può rimuovere in poco, quindi la costruzione di asili nido che permetterebbero a tante donne di non
asili nido anche nei posti di lavoro, ci sono tanti posti di lavoro in cui ci sono delle stanze, delle zone adibite proprio a cioè dove possono stare i bambini, figli delle, lavoratrici.
Volevo sentire Veronica su questo.
Sì, sì, allora, per quanto mi riguarda, rispetto magari ai titoli che hanno genere, forse, come diceva Carmelina, qualcuno in un certo senso vuole l'equivalenza rispetto al genere maschile, si pensi, che ne so, all'assessora, oppure non lo so, l'avvocatessa, magari ci sono delle declinazioni che sono ormai sono consuetudine per noi, altre invece che forse tendono più ad una sorta di inferiorità, quindi vogliono diciamo sottolineare quello che la donna è, quindi in un senso, cioè, purtroppo in un mondo maschilista un po' più inferiore.
Sì, però il problema sai qual è? Cioè, quello che io credo, che se tu lo puntualizzi, cioè no, tu stessa giusto, dici che sei inferiore, cioè se io lo devo puntualizzare su un palco,
ma su questo io sono d'accordo con te, ma perché? Perché è successo questo? Proprio perché viviamo in un mondo dove questo ce lo fanno pesare, cioè questo credo.
Ma gli altri, però se già noi stesse lo facciamo pesare diventa un problema, cioè se lo fanno, se lo dicono gli altri va bene, però se noi stesse lo facciamo pesare e puntualizziamo,
è
una dichiarazione di inferiorità.
Pienamente, assolutamente, pienamente d'accordo, perché poi quando tu vai a evidenziare una cosa, quella cosa insomma si ingigantisce effettivamente.
Esatto, quindi, cioè se non l'avesse detto nessuno l'avrebbe potuto dire poi, qualcosa in
e
mezzo.
E poi il mondo del lavoro, beh, a me è capitato spesse volte di aver anche fuori dalla Basilicata mi hanno fatto delle domande per cui mi chiedevano sentimentalmente se ero legata, se avevo figli, se avevo intenzione di mettere su famiglia.
Anche a me è successo, perché, Veronica.
Perché questo per il ruolo che andavo a fare mi avrebbe comportato sacrifici non indifferenti, e dopo questo ti passano allo psichiatra e quant'altro, tutta una procedura. Cioè, praticamente, cioè, tu ancora devi fare qualcosa e già ti dicono: esatto, ma forse sei sicura? Cioè, non è semplice, Alessandro. Quindi diciamo noi, come avevo scritto in un post, dobbiamo sempre faticare il doppio.
Guarda, io ti dico che sono arrivata una volta ad un colloquio e avevo tolto la fede proprio per evitare che mi chiedessero: certo, ma sei sposata, ma quindi poi hai intenzione di avere figli? Quindi sono arrivata a togliermi la fede, mi sono sentita anche male, perché in quel momento mi sono sentita di tradire me stessa.
Sì, ma noi di una certa età l'abbiamo già vissuta questa situazione,
ed è grave che
a noi ci chiedevano se eravamo militi esenti una volta. Per accedere a qualche lavoro. Melania, Rocco voleva dire qualcosa?
No, volevo dire che anche a me e Rosario qui, il nostro assistente, ci hanno chiesto quando vi sposate, visto che ci hanno visto spesso insieme da tanto tempo. Ce lo chiedono anche a noi, anche a noi.
Vabbè,
uomini,
quindi quando vi sposate?
Ci chiedono a breve. anche a noi uomini ci chiedono quando vi sposate.
È una curiosità,
no, ma attenzione, no, no, ma attenzione.
Cioè, è diverso,
no,
dice,
è diverso. Sai perché?
Senza malizia,
sai perché? Perché esatto. Lì, almeno nel mio caso, implicava che se insomma io sono sposata, mi dice questa, poi l'assumiamo, poi ci chiede la maternità, eccetera, eccetera, capito?
Allora, dobbiamo pagare lo stipendio.
Brava.
Che non ne assumono,
brava,
le donne,
brava.
E non ne conosco parecchi, ecco. Anche nelle nostre zone dove evitano proprio le dipendenti di donne proprio per questo motivo.
Esatto.
Quindi, quasi parte, cioè, svantaggiata.
Brava.
Non lo so come poter cambiare se alla fine non... Ecco, se non partiamo noi con nel senso chiamarci come ci dobbiamo chiamare, senza puntualizzare, come diceva Flavia, giustamente. Il nostro,
è un processo che genere. Deve avere i suoi tempi.
Ancora.
Non è una legge, ma non è una legge che può cambiare il tutto.
No, infatti la mentalità non si cambia da un giorno all'altro.
Allora, Melania, che col ditino alzato, dimmi, che poi passiamo alla prossima Melania. Canzone.
No, dico questo e poi non intervengo più.
No, assolutamente. No, c'è un altro, volevo dire, c'è un altro giro di domande.
Venezia, ci tenevo a dire una cosa. Che lei, a parte che tu non puoi andare su un palco come quello di Sanremo, dove ti vedono milioni di telespettatori, e puntualizzare che tu vuoi essere chiamata direttore, tra l'altro giustificando dicendo che perché da un punto di vista linguistico lei ha detto il nome, diciamo, della mia professione, cioè la mia professione ha un nome di direttore, che è sbagliatissimo, perché se la questione si vuole mettere su un punto di vista linguistico, come ha detto lei, direttore ha il corrispettivo femminile, che è direttrice, quindi non è assolutamente una
questione,
cioè,
linguistica,
una ragione valida la sua giustificazione. Già nel caso di Flavia, del lavoro che fa Flavia, ingegnera non c'è dal punto di vista linguistico, e quindi là si può aprire un dibattito se si è d'accordo o non si è d'accordo, eccetera, se cambiare o se inserire una nuova parola nel dizionario. Ma nel caso di direttore, che il corrispettivo femminile c'è, cioè l'ho trovata veramente una cosa proprio di basso livello.
Esatto,
ma
invece
di
parlare
livello,
di musica,
cioè,
lei che è direttore avrebbe potuto parlare di musica.
Però a me pare che sia più una trovata per far parlare di sé, sinceramente.
Ma è comunque
non
triste,
era il caso...
visto che sei un direttore d'orchestra,
no,
è molto
secondo
triste.
Secondo me che proprio lei, non, cioè magari sentendosi chiamare direttore, allora si sentiva, come diceva, non so prima chi diceva, era per sentirsi lei a livello degli altri, cioè dei suoi corrispettivi maschi, ma quindi è un problema di autostima che ha lei personalmente. Cioè non vedo perché esporlo a milioni di telespettatori, soprattutto in un'epoca in cui le donne stanno lottando per la disparità di genere. Cioè l'ho trovata veramente un'uscita proprio infelice.
Spiacevole.
Niente, questo volevo dire.
Secondo me è più una trovata pubblicitaria. Ma ascoltiamo la prossima canzone, poi vi porrò una domanda sulle quote rosa. Tutte e sei dovete rispondere. Ascoltiamo un mito, Gianna Nannini, Fotoromanzo.
Se la sera non esci, ti prepari un panino mentre guardi la TV. Anche tu ti addormenti con qualcuno che alla luce del giorno non conosci più. Anche tu ti telefono, no, ti telefono, no, poi volare in cantina. Mi telefoni o no, mi telefoni o no, chissà chi vincerà. Poi se ti diverti, non la metti da parte un po' di felicità. Anche tu. Io vorrei sognarti, ma ho perduto il sonno e la fantasia. Anche tu. Ti telefono no, ti telefono no, io non cedo per prima. Mi telefono no, mi telefono no, chissà chi vincerà.
riesco a dirlo, è che ti vorrei soltanto un po' di più, anche tu. Io vorrei toccarti, ma più mi avvicino e più non so chi sei, anche tu. Ti telefono no, io non c'ero per prima. Mi telefono no, chissà chi vincerà. Questo amore è una camera gas, è un palazzo che brucia in città. Questo amore è una lama sottile, è una scena.
Fotoromanza. Allora, io prima di passare all'ultima tornata di domande, si è fatto anche tardi, quindi dobbiamo anche chiudere. Giuseppina,
sì,
tu volevi.
Volevo solo fare un'integrazione
qualcosa
al discorso linguistico, perché qualche giorno fa su Repubblica è stata pubblicata una lettera aperta indirizzata da Treccani.it, la versione online, e ci sono un sacco di firme, anche autorevoli, ex politiche, la Boldrini e vari personaggi. Sicuramente guidate da Maria Beatrice Giovanardi, l'italiana che ha ottenuto che l'Oxford Dictionary modificasse in chiave non sessista la definizione di human, e lo vorrebbe fare anche per la parola donna. Cioè, che cosa vuole fare lei? Vorrebbe che la Treccani andasse ad eliminare tutti gli eufemismi che escono fuori quando vai a cercare la parola donna, quindi serva, falena, mondana, cagna, e
per non dire poi
baldracca, eccetera eccetera. Perché ha portato avanti questa iniziativa? Perché quando vai a googlare uomo non esce gigolò, non esce uomo stronzo, eccetera eccetera. Quindi anche le parole hanno un peso, e molto spesso un sdoganare un linguaggio violento può portare di conseguenza anche ad avere delle,
anche perché di solito non per essere banali e ripetitivi, però di solito quando si offende l'uomo non lo si fa mai con quell'atteggiamento e quel tono
da
maligno,
insulto.
Da insulto invece
vabbè, il rischio è che ci do dobbiate dare un dizionario per cui noi dobbiamo studiare.
No, Alessandro, qua la questione è chiara. Quando vai a googlare uomo non ti escono tutte le accezioni negative. Quando vai a googlare donna ti esce subito dopo serva, baldracca, eccetera eccetera. Questa è la questione. Oh,
ci sono i dati che parlano,
ecco.
Non è che
sono donne che non la pensano come voi.
No, non è una questione di pensiero, è una questione di dati, Alessandro. Sono dati,
non,
cioè,
non li discuto, non li discuto.
Non è un pensiero filosofico,
non siamo noi
sono dati.
Alessandro stasera finisce male.
Tu hai voluto fare la puntata con tutte le donne, ma mi sa che hai toppato.
Non siamo noi non siamo noi la controparte.
Ammazzate.
Comunque, no, non siamo noi la controparte. Allora, io volevo fare un altro giro di domande. Vorrei, e lo faccio in ordine, lo invertiamo l'ordine, cominciando prima da Veronica, Francesca, Carmelina e infine Melania.
Io e te non siamo contemplate.
No, voi siete qui.
Stiamo scherzando, Alessandro.
Vorrei chiedere cosa ne pensiate delle quote rosa, e poi volevo sapere da voi, secondo voi, qual è la donna sia del presente che o del passato che più ha incarnato meglio l'emancipazione femminile? Qual è la donna di cui, diciamo, siete affascinate e innamorate? Andiamo con Veronica.
Sì, allora le quote rosa, diciamo, allora la donna in sé, secondo me, è proprio il valore aggiunto in tutta, in ogni ambito, quindi dal politico al sociale, in qualsiasi, diciamo, ambiente, la donna porta davvero un valore aggiunto, perché ha una sensibilità, non me ne vogliate in studio, voi maschi, voi maschietti.
Grazie.
Ma ecco, sì, sì. Secondo me ha una lungimiranza, la donna è diversa.
No, ma ci sono molti che dicono che le quote rose, ma anche molte donne lo dicono, che le quote rose sia una gabbia. E poi sia una concessione.
Sì, ma non devono essere messe solamente per far numero, in realtà dovrebbero esternare un po' tutte le capacità che hanno. In merito invece ad una donna che mi ha sempre affascinato, che purtroppo però è scomparsa, è Oriana Fallaci. Oriana Fallaci, io ho finito di leggere un suo libro che si intitola proprio Se nascerai donna. Se nascerai donna, lei in questo libro praticamente racconta, cioè, le sue interviste, diciamo, alle grandi donne della storia, quindi facendo proprio un percorso culturale e sociale di alcune presenze femminili che hanno segnato la nostra epoca. E a proposito di questo, voglio solamente leggervi due righe. Essere donna è così affascinante, è un'avventura che richiede un tale coraggio, una sfida che non finisce mai. E questo ci fa capire, e ce l'ha detto lei, dobbiamo combattere sempre, ma noi siamo nate per combattere, quindi insomma, non ci costerà sicuramente.
Beh sì, su Oriana Fallaci poi posso concordare anche su tante altre cose che ha scritto. Bene, Francesca?
Allora, in merito alle quote rosa, diciamo che io non è che le condivida proprio appieno, nel senso che non è che può una donna essere chiamata perché necessaria, diciamo tra virgolette, quando dovrebbe essere lì per merito. Però è anche vero, e qui torna il discorso della cultura, che nel momento in cui non si comprende appieno, come diceva Veronica, il quid pluris che una donna può dare in un determinato ambiente, a quel punto è giusto che ci siano. Purtroppo è così. Sia nella politica che in altre situazioni, che possono essere anche quelle associative, non lo metto in dubbio. In merito invece ad una figura femminile, a me piacerebbe richiamare Artemisia Gentileschi, che è una pittrice vissuta a cavallo tra il 1500 e il 1600, importante a livello culturale appunto perché è un'artista, ma è stata anche la prima donna ad aver denunciato un atto di violenza, e a quei tempi lei è stata torturata affinché ritirasse quella sua dichiarazione, e non l'ha fatto. E la tortura, cosa molto grave, era allungargli le dita delle mani, che per lei sarebbe stato la fine della pittura, e nonostante quella tortura lei non ha ritratto la sua denuncia, tra virgolette, diciamo così, e quindi a me piace ricordarla.
Bene, Francesca. E Carmelina?
Eccomi. Allora, io mi auguro si punti ad un sistema welfare che permetta alla donna di dedicare alla propria carriera le stesse energie dei colleghi maschi, così che la donna non debba vedersi costretta a dover scegliere tra lavoro o famiglia. Cioè, io mi vedo sempre combattuta tra questi due ruoli. Per quanto riguarda un personaggio che io ammiro tanto, a me piace molto Michelle Hunziker, sia perché è realizzata dal punto di vista familiare, mi piace la sua professionalità, la sua ironia, ma mi piace anche il fatto che è molto impegnata nel sociale con la sua fondazione Doppia Difesa, e lei inoltre ha anche preso parte al progetto di legge di cui ha parlato Francesca, Codice Rosso, quindi l'ammiro particolarmente, ecco.
La nostra Melania si è addormentata?
No, sono sveglia. Ancora per poco, ma sono sveglia.
Allora, in merito alle quote rosa, io ci tengo a dire, non per polemizzare come sempre, ma la cosa che mi dispiace è che spesso le quote rosa sono viste ad oggi come un obbligo, perché sappiamo che per alcuni progetti, se diciamo non vengono inserite quote rosa, non si può partecipare, insomma. E quindi spesso vengono viste proprio come è una cosa che si deve fare, insomma, non perché magari io accolgo nel mio gruppo donne che secondo me valgono e sono competenti, ma perché ci servono le quote rosa. Quindi questa è una questione che mi dispiace molto, anche perché secondo me vinceremo quando potremo, cioè non ci sarà bisogno di qualcuno che impone la partecipazione femminile in qualsiasi contesto. Per quanto riguarda le donne a cui credo siano simbolo dell'emancipazione femminile, Francesca mi ha rubato l'idea, diciamo, tra virgolette, nel senso che anche io apprezzo molto Artemisia Gentileschi, l'ho studiata in modo approfondito e mi ha sempre affascinata come figura. E poi un'altra donna, che invece è più recente, che anche ammiro molto, e si chiama Gloria Allred, ed è l'avvocato più famoso americano sulle questioni femministe e per la parità di genere.
Scusa Melania, qui i maschietti stanno consultando tutti Google.
Vai, sì, andate.
Vai, continua.
Faccio lo spelling del cognome. Allred. E praticamente lei è stata odiata e minacciata, però è stata molto denigrata, soprattutto da individui maschili, bianchi, etero, repubblicani, quelli che seguono Trump sostanzialmente, e proprio perché lei ha sempre appoggiato le donne in casi molto controversi. Ad esempio, un caso molto particolare è stato quando ha scelto di difendere 30 donne che furono drogate e stuprate da Cosby, e purtroppo però in quel tempo nel paese, in Nevada, il reato di stupro cadeva in prescrizione, quindi loro legalmente, queste donne, non potevano fare niente. Lei ha fatto sì che tutte le loro storie venissero conosciute, e proprio per riportare l'attenzione su di loro, e quindi questa è stata una cosa che mi ha colpito molto.
Bene, grazie Melania. Vediamo in studio.
Sì, allora, per quanto riguarda le quote rosa, sono d'accordo con quanto hanno detto Francesca, Melania. Il problema è, secondo me, a monte, cioè nel senso che è come se le quote rosa fossero come ci hanno dato il contentino, ecco. Ma in realtà invece di parlare di integrazione fra le culture, dobbiamo parlare di integrazione delle donne nella società, nel tessuto sociale.
Spontaneo, ecco.
Quindi qua c'è un grande problema di integrazione delle donne in tutti i settori. Ecco, e quindi le quote rosa per me sono come un contentino, come se ci avessero voluto dare...
Ma faccio una domanda.
Può
essere anche... Io parliamo un attimo di politica, ma non di politica quella alla grande. Parliamo di quello che succede nei paesi dove sono poche le donne che magari si interessano alla vita politica attivamente. No che non ce ne siano, cioè ce ne sono, ma sono poche. Può essere anche una mancanza di partecipazione, perché
la mancanza di partecipazione secondo me è dovuta al fatto, a sempre una questione di mentalità.
Però non può essere sempre colpa degli altri.
No, non è colpa degli altri, perché noi donne siamo le prime maschiliste in realtà in tanti casi, e quindi tante volte pensiamo che dobbiamo stare a casa invece di fare
la vostra controparte sono le altre donne.
Secondo me non è proprio così, nel senso che molte volte c'è anche un imbarazzo, una vergogna nell'avvicinarsi in determinati luoghi,
perché è una questione di mentalità, è proprio, è tutta perché mentalità.
C'è la classi, esatto, è tutta mentalità. Ma perché parte da casa? Cioè, se io oggi dico mamma, vabbè, oggi no, perché cioè, vabbè, però dico una ragazza più giovane di 20, 22, 23 anni che vive ancora con la famiglia e magari esprime un certo interesse, magari può essere anche ostacolo, dice ma dove vai?
Sì, ma vi assicuro che le cose sono cambiate, cambieranno, quindi ci vuole tempo. Se io guardo alla mia giovinezza, mi sembra di vivere su un altro pianeta oggi, eppure ci sono ancora tante cose da...
No, il percorso è lunghissimo.
Sì, forse cambieranno, ma c'è tra 100 anni. Il percorso è quello lunghissimo. Quello è il problema.
Anche perché io ti dico la verità, mi è capitato molto spesso di trovarmi in discorsi anche davanti al bar e ti posso assicurare che l'opinione mia non veniva neanche ascoltata. Perché, non da tutti ovviamente, non sto facendo tutto un'erba un fascio, però molto spesso non si ha neanche la considerazione della donna che sta al tuo fianco, perché quando si intavola un discorso ci si guarda uomini con uomini, cioè lo sguardo va verso l'uomo, è così. Vabbè, passiamo alle donne che mi hanno ispirato. Sì. Allora, io non ho una donna in particolare, perché mi affascinano tutte quelle che hanno un carattere molto forte e quindi è trasversale. Poi mi piace anche molto informarmi di queste donne che della sono così vita, forti, per esempio. Per me la Carrà ha sdoganato di tutto in televisione, quindi avevamo anche fatto una puntata con Ludovica sulla Carrà, incentrandoci proprio insomma, sul discorso che lei aveva sdoganato
delle novità che aveva
il
portato.
Sesso, com'è bello fare l'amore da Trieste in giù, per non parlare poi di Michelle Obama, Kamala Harris che adesso è proprio sulla cresta dell'onda, e poi anche Alda Merini, una grandissima poetessa, fantastica. Mi viene in mente anche Malala, l'attivista pakistana che è stata la più giovane a vincere il premio Nobel per la pace.
Però nessuno, io temevo, che io non condivido tanto, la Murgia con il stai zitta. Temevo che... No, meglio così. Flavia?
Allora, io sulle quote rosa la penso un po' come tutte, nel senso che... potrebbero anche non esserci,
non le vuole nessuno queste quote
rosa. Non è che non le vuole, che il fatto già che ci siano il fatto che ci siano è sempre una un sottolineare che bisogna inserire le donne, invece le donne dovrebbero essere già inserite, cioè perché se si crea un gruppo in cui ci sono uomini e donne è inevitabile che anche le donne entrino in alcuni in certi discorsi.
Bene.
E poi per le donne anche io non ho nessun riferimento particolare, ce ne sono tante, Rosa Parks, Simone de Beauvoir,
la grande filosofa.
Ce ne sono tante, la Fallaci stessa, ho letto quasi tutto della Fallaci. E...
Non dimentichiamo la ministra Anselmi.
Sì, ok.
Non dimentichiamo... mi sfugge il nome, vai.
No, dico, ce ne sono tante, però ci sono tante eroine anche poco conosciute.
Esatto.
No, c'è perché c'è anche un premio, questa donna manager che è morta. Mamma, mi sfugge il nome.
A Marcegaglia.
No, è viva a Marcegaglia.
Non lo sappiamo, Alessandro.
Va bene, noi avremo tante cose da dire, ma l'ora si è fatta tardi, però avremo modo ancora di confrontarci su questi temi.
Noi comunque ti ringraziamo, Alessandro, per averci coinvolto.
No, io ringrazio
sei
voi.
Sei stato coraggioso.
Siamo onorati di avervi avuto qui. Ringrazio Melania.
E ci rivediamo in radio il prossimo 8 marzo.
Grazie a te, Alessandro. Carmelina, è stato un piacere.
Carmelina, grazie a voi, grazie a tutti.
Franca o Francesca, come dir si voglia.
grazie mille. Buonanotte a tutti.
Veronica,
mi raccomando, abbasso il patriarcato. No,
vabbè, ma il patriarcato.
Grazie Alessandro per l'invito.
È finito da
poco. A tutti.
Grazie a voi, grazie alle nostre due ospiti in studio.
Grazie a te, Alessandro.
Grazie ai tecnici.
Prego.
Grazie al direttore che ci ha portato i biscottini. E io vi lascio con una canzone che è diventata anche
Melania è titubante.
Anche su un simbolo del.
No, io non ci sto, non vale.
Quelle che le donne non dicono.
Li porta solo a chi vuole lui.
No, ecco, è vero, vedi?
No, il direttore.
Benissimo, Melania, ci troviamo d'accordo, concordo, gliela faremo pagare. Buonanotte da tutti noi con Quelle che le donne non dicono di Fiorella Mannoia.
Notte.
ci fanno compagnia certe lettere d'amore, parole che restano con noi. E non andiamo via, ma nascondiamo del dolore che scivola, lo sentiremo poi. Abbiamo troppa fantasia, e se diciamo una bugia è una mancata verità che prima o poi succederà. Cambia il vento ma noi no, e se ci trasformiamo un po' è per la voglia di piacere a chi c'è già o potrà arrivare a stare con noi. Siamo così, è difficile spiegare certe giornate amare, lascia stare, tanto ci potrai trovare qui con le nostre notti bianche, ma non saremo stanche neanche quando ti diremo ancora un altro sì. In fretta vanno via delle giornate senza fine, silenzi che familiarità, e lasciano una scia le frasi da bambine che tornano, ma chi le ascolterà? E dalle macchine per noi i complimenti del Playboy, ma non li sentiamo più se c'è chi non ce li fa più. Cambia il vento ma noi no, e se ci confondiamo un po' è per la voglia di capire chi non riesce più a parlare ancora con noi. Siamo così dolcemente
Radio Ruoti, enjoy the sound!